Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo di nuovo insieme per il nostro appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere punk, carcere country, carcere e musica d'autore. C'è tanta, tanta musica diversa qui a Jailhouse Rock e ci sono anche tante, tante diverse carceri.
Il 27 agosto del 1979 l'ammiraglio britannico Lord Lewis Mountbatten, l'ultimo viceré d'India, cugino della regina d'Inghilterra, salta in aria insieme alla sua barca. Sono i combattenti irlandesi dell'IRA a posizionare l'esplosivo.
Lo stesso giorno, in una cittadina della contea di Down, due altre esplosioni uccidono 18 soldati inglesi. Quella sera, sui muri di Belfast, si inneggia a una rappresaglia per i morti della cosiddetta drammatica Bloody Sunday.
Nel decennio 70, anche l'Italia viveva la lotta armata.
Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società. Al ballo mascherato della celebrità.
E lungo tutto il decennio 70 lui fu idiotamente controllato e schedato. Le schedature partono dall'indomani della strage di Piazza Fontana nel dicembre del 1969, quando si parla di un ligure universitario a Milano, filo cinese, noto cantautore e contestatore, e arrivano al 1979, quando il fascicolo dove sta il suo nome è intitolato Brigate Rosse, virgola, varie.
Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone.
È controllato e schedato in maniera del tutto illegale. È controllato e schedato da polizie, prefetture, questure che non avevano ascoltato le sue canzoni neanche una volta. Se lo avessero fatto, mai avrebbero potuto pensare che lui fosse un fiancheggiatore della lotta armata.
C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo.
Il 27 agosto del 1979, quello stesso giorno in cui morirono i 18 soldati inglesi insieme a Lord Mountbatten, uccisi dall'IRA, lui fu portato in carcere. Non era un carcere vero e proprio, non era un carcere istituzionale, non era un carcere dove si sconta una pena legittima. Era un hotel, era l'hotel Supramonte Fabrizio De André.
E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è? È finito il tuo amore. Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? Ma dov'è? È finito il tuo cuore. E ora siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Hotel Supramonte, la canzone che Fabrizio De André dedica al suo sequestro. Il cosiddetto hotel prende il nome dalla catena montuosa della Sardegna. Come tutti sapete, Fabrizio De André e la sua compagna, Dorighezzi, furono rapiti dall'anonima sequestri sarda e tenuti prigionieri per 4 mesi. Vennero liberati poco prima di Natale, dopo che il padre di De André pagò un riscatto di oltre 500 milioni di lire. Il disco Insieme, scritto a Massimo Bubola, che esce nell'estate dell'81 e che tutti conoscono come L'Indiano a causa della sua copertina, in verità si chiama semplicemente Fabrizio De André ed è tutto attraversato dal tema del rapimento e della Sardegna che questo brano racconta in maniera diretta.
Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori che l'Italia, uno dei più grandi poeti che l'Italia ha mai visto e mai vedrà, un poeta che è vicinissimo nel sentimento e nello spirito alla nostra associazione Antigone, come per Antigone la legge di Dio, la legge non scritta prevale sulla legge positiva degli uomini, anche per Fabrizio De André la legge degli uomini era sempre una legge che era stata scritta in un momento preciso da un preciso e specifico gruppo di uomini che in quel momento avevano il potere. E quindi invece De André sceglie il pescatore sceglie un'altra legge rispetto a quella degli uomini, sceglie Bocca di Rosa sceglie la propria libertà rispetto alla legge degli uomini. Nel 1973 esce Storia di un impiegato, Abbiamo sentito dei piccoli brani in apertura a questa puntata di Jailhouse Rock. Storia di un impiegato è un concept album, un disco, diciamo, tutto dove le canzoni sono tutte legate da un'unica storia. Ne farà altri Fabrizio De André, ci torneremo nel seguito di questa puntata. E in Storia di un impiegato ci racconta la storia appunto di un impiegato di 30 anni che a un certo punto ascolta una canzone del Maggio francese e decide che lì è la parte giusta, che bisogna uscire dal proprio individualismo e va oltre, decide di diventare bombarolo. Ma lo fa in maniera assolutamente goffa, assolutamente fuori luogo, lo fa in ritardo, ci pensa troppo tempo, lo fa quando non era più il momento di farlo. Il disco è attraversato da visioni oniriche, da due sogni che fa questo impiegato trentenne, e a un certo punto si cimenta in questa esplosione assolutamente fallimentare, un'esplosione che lo ricopre di ridicolo e che fa solamente il gioco di quel potere che lui voleva invece combattere, quel potere che poi si scopre, no? Che gli dice: noi ti abbiamo controllato fin da quando eri bambino, in qualche modo ti abbiamo manovrato. L'impiegato finisce in carcere per questa sua goffa esplosione, e lì erano gli anni, il 1973, si era nei pieno degli anni delle proteste carcerarie, quando si saliva sui tetti, e lì fa la sua protesta, decide che non vuole andare all'ora d'aria. E questa è la canzone finale, ed è forse la canzone più difficile da digerire, più scomoda del disco per le autorità di allora. Fabrizio De André, ci ascoltiamo Nella mia ora di libertà.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. C'è certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Nella mia ora di libertà, da Storia di un impiegato del 1973, una canzone ambientata in un carcere che sta benissimo qui a Jailhouse Rock. Come dicevamo all'inizio, in apertura di questa puntata, Fabrizio De André è stato seguito, schedato per anni e anni da servizi segreti, forze di polizia, procure. C'è un bellissimo libro che più volte abbiamo citato qui a Jailhouse Rock, dello storico Mimmo Franzinelli, il titolo è Rock e servizi segreti, edito da Bollati Boringhieri, che fa vedere la stupidità di come la musica e l'arte sia stata troppe volte perseguita, e racconta a ridosso della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69, la polizia ignora la matrice neofascista e incalza gli attivisti dell'ultrasinistra milanese, sottoposti a uno stillicidio di perquisizioni, interrogatori e arresti. Tra le centinaia di extra parlamentari inquisiti figura tale Isaia Mabellini, in servizio di leva con gli alpini, considerato dal questore di Brescia un marxista leninista e un pittore di scarso valore. Insomma, qui in calcio a questa informativa si dice che questo Mabellini è in rapporto di amicizia con tale De André Fabrizio, non meglio generalizzato, ligure, universitario a Milano, filo cinese, noto cantautore e contestatore. Qui è la prima volta che compare Fabrizio De André. A questo punto si chiede alle questure di Milano e Genova di identificare il De André Fabrizio e fornire sul suo conto dettagliate informazioni direttamente al Ministero dell'Interno. Arrivano queste informazioni, una volta che un fascicolo è aperto rimane là per sempre, quindi questo fascicolo continua ad arricchirsi. Addirittura nel 76, qualche anno dopo, quando De André compra la casa famosa a Tempio Pausania in Sardegna, nel fascicolo si dice che a Tempio Pausania, dove De André intenderebbe istituire una comune per extraparlamentari di sinistra. Non si capisce da dove questa informazione possa mai arrivare, e si arriva poi fino al 79, quando è addirittura il SISDE a scrivere che Fabrizio De André è un simpatizzante terrorizzante delle Brigate Rosse. Ovviamente tutto questo senza aver mai ascoltato neanche una canzone, perché se uno ascolta Storia di un impiegato non può non capire come sia su tutt'altra linea Fabrizio De André, ma soprattutto in modo assolutamente sciocco e senza senso e illegale, come è stato per tanti altri cantautori prima di lui. Citiamo ad esempio Pizziger, al quale abbiamo dedicato una canzone qui a Jailhouse Rock. Ma noi torniamo alla musica di Fabrizio De André. 1970, quindi torniamo indietro, c'è un altro concept album, è il quarto album in studio di De André ed è La Buona Novella, la storia di Gesù ispirata ai Vangeli apocrifi. La canzone che qui ci ascoltiamo è il momento in cui Gesù viene condotto lungo la sua strada verso la crocifissione, sembra di stare ad un moderno processo mediatico di quelli che sentiamo sui giornali. Ci sono varie figure che seguono la croce e ognuno dice la sua. Fabrizio De André, questa è Via della Croce.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati, da Erode per te trucidati, nel lugubre scherno degli abiti nuovi, misurano a gocce il dolore che provi, 30 anni hanno atteso col fegato in mano, i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa, si serran le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena. E chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla, li seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti, a redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella, ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio per essere scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo, fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora, il potere vestito d'umana sembianza, ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni, ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro, a piangerli sotto non anche le madri, in fondo son solo due ladri.
Via della Croce, Fabrizio De André, chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso, come ogni settimana, J-Lo's Rock entra in carcere. Il giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Una valutazione omessa. A Rebibbia la sintesi trattamentale non viene più effettuata ogni 6 mesi come dovrebbe essere. L'equipe che dovrebbe redarla la farà solamente su richiesta del magistrato di sorveglianza. Questa è una delle motivazioni che mi è stata data, in quanto queste sintesi che loro andavano a redigere non venivano calcolate. Il problema è questo, che un detenuto che si avvicina al fine pena, un detenuto che si avvicina ad ottenere l'articolo 21 per qualsiasi altra richiesta, la richiede al magistrato di sorveglianza, il quale per decidere ha necessariamente bisogno della sintesi comportamentale di un detenuto. Senza questa sintesi la domanda viene rimandata indietro e l'educatore è costretto ad adempiere al suo lavoro, lavoro che avrebbe già dovuto fare prima per facilitare sia la richiesta del detenuto sia il lavoro del magistrato stesso. La sintesi trattamentale non è altro che la spiegazione di come si comporta un detenuto dal momento del suo ingresso. Viene messo al suo interno se ha ricevuto determinati rapporti dagli agenti di polizia, viene messo al suo interno come svolge le giornate, che corsi fa, se lavora, se non lavora, tutto quello che riguarda la vita di un detenuto al suo interno. Ed è una cosa molto importante proprio perché da questa sintesi viene svolto un programma di trattamento personalizzato. In mancanza della sintesi, quale programma viene redetto, cosa fa un detenuto, come viene conosciuto, come si può verificare se si è effettuato realmente un cambiamento da quello che era la vita passata a una nuova vita? E il paradosso è proprio questo, che il carcere ha come obiettivo di insegnare a chi ha infranto il patto sociale a rispettare le regole. In realtà è proprio il luogo stesso dove queste regole sono violate. Stefano Giotto, Rebibbia.
Celle infuocate a Rebibbia. L'estate rovente in tutte le celle sovraffollate di Rebibbia, che ospita persone con le varie problematiche di salute e d'età. Questo nostro viaggio nelle patrie galere italiane equivale a dolore, come a dolore equivalgono i vari rigetti avuti per quella condizione disumana e degradante a cui la popolazione carceraria italiana è sottoposta. Questo è un dolore consapevole e silenzioso, anche perché vivere determinate esperienze è qualcosa in più che capirle. Noi non ci rassegneremo mai e con modi civili e non violenti faremo capire come il carcere attuale, oltre ad essere criminogeno, è tortura e vendetta. Dobbiamo pensare che la società ha un obiettivo comune, ossia la legalità della pena, ovvero il rispetto delle norme, che non può essere sotterrato da interpretazioni che, per quanto soggetti alla legge, l'interprete non aderisce ai criteri di buon andamento, adeguatezza ed economicità. In tutti i rigetti il magistrato si basa su dati errati e capziosi inviati da pubblici ufficiali e non dà valore a quello che viene scritto da chi subisce lo strazio di una pena illegale. Come si può far fronte a delle temperature africane in celle affollatissime, con tutti i tassi enormi di suicidi, morti e ultrasettantenne a perire e a morire? Dove sono questi magistrati di sorveglianza che, oltre ad essere i veri garanti dei diritti dei detenuti, hanno l'obbligo di vigilare negli istituti di pena? Eppure, anche un bimbo che non ha dimestichezza nel diritto sa che i dati ministeriali ci indicano un sovraffollamento di più del 160% e quindi il ristoro è obbligatorio. Ma purtroppo i rigetti rimarranno nell'illegalità e nella non vigilanza da parte di chi è chiamato a far rispettare l'ordinamento penitenziario. Questi rigetti sono l'offesa all'umanità e dignità, anche perché nel mio rigetto il magistrato di sorveglianza ha apostrofato come valutazioni di politica penitenziaria le mie argomentazioni difensive e rilievi critici, senza preoccuparsi minimamente di scrivere il perché tali sarebbero le osservazioni. Questo equivale a non dire nulla e a violare l'obbligo motivazionale. È tempo di mettere dei contrappesi facendo capire che il concetto di pena certa non vuol dire scontarla in queste condizioni miserabili in aggiunta a delle temperature non sopportabili. Tutti sappiamo questo stato di illegalità. Reparto G8, Fabio Falbo, Re Bibbia.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, come ogni settimana in compagnia di Radio Bollate. Oggi nel covo dei complici sono presenti Matteo,
ciao,
Gianluca,
ciao,
Freddy,
ciao,
Guido,
ciao,
e come sempre io, Diego. In questa puntata vi proponiamo un argomento decisamente carcerario, ovvero nell'universo carcere esistono delle regole non scritte, una specie di manuale di buone maniere o di sopravvivenza. Si tratta di regole che si imparano con la detenzione. Guido, comincia tu, una regola non scritta del carcere.
Non si parla con le guardie, soprattutto una volta, e ancora oggi nei carceri duri chi parla troppo con gli agenti viene visto male e considerato un delatore, una spia, viene denominato facilmente un infame.
Vecchio, tocca a te.
Mi viene in mente una regola basilare che viene usata ai colloqui, e intendo i colloqui visivi con i familiari. Un detenuto, per esempio, non deve mai rivolgere la parola o guardare con intenzione o fare qualsiasi commento sulla compagna, fidanzata, moglie di un altro detenuto. Pena, pesanti ritorsioni, occio. Un'altra regola è il saluto da parte di chi esce dal carcere, intendo, sia che esca libero o che venga trasferito. È fatto obbligo di cortesia salutare tutti i detenuti con i quali si è creata una certa confidenza. Diversamente ci si fa una cattiva fama. Quando è uscito non ha salutato nessuno e rimane marchiato. Un'altra cosa da non fare, per esempio, sono le promesse da marinaio. Quando esco ti scrivo, ti spedisco qualche pacco, ti sto vicino, contaci! A posto. Bisogna sempre considerare che si può essere cavalli di ritorno. Si può essere riarrestati e ritrovarsi con quelli che si sono presi in giro. Non è tanto piacevole.
Allora, Vecchio, io personalmente posso dire che una regola base, che tra l'altro mi piace in un modo assurdo, è bussare sempre e chiedere permesso quando si vuole entrare in un'altra cella. E poi i conti, quindi gli screzi, mettiamola così, si regolano sempre fra detenuti. Non si coinvolgono gli agenti o altre figure all'interno del reparto o del carcere stesso. Conti che spesso, ma qui lo diciamo e qui lo neghiamo, si regolano prettamente in doccia, dove non ci sono le telecamere. A proposito di docce, per una questione di decoro, di rispetto, la doccia si fa sempre con gli slip, quindi con l'intimo. E tu, Gianluca, dici una regola che ti ha colpito.
Introduco un tema intrigante. In carcere esiste una linea di confine che separa due tipi di detenuti. Quelli che fanno dentro fuori, che sono quelli che vivono da criminali e che per regola, per tradizione, infrangono sempre la legge, fanno parte della malavita e che per alcuni è anche un motivo d'orgoglio. Dicono cose tipo, nella mia famiglia siamo rapinatori da 3 generazioni. E poi ci sono i cosiddetti regolari, cioè coloro che hanno sempre condotto una vita normale. Magari fuori erano avvocati, imprenditori, commercialisti, giornalisti, dentisti e hanno commesso un unico reato che li ha portati dentro. I regolari sono mal visti e poco considerati. In fondo gli altri detenuti sfruttano le loro competenze, ma non li accetteranno mai. Poi ce n'è un'altra che mi è sempre piaciuta, cioè è quella solidarietà etnica, la chiamo io, che è una solidarietà fra compaesani. Se litighi con uno di loro, te li trovi tutti addosso. È come se avessero un senso d'appartenenza.
Matteo, io ho un detto che mi ha colpito da subito, da come sono entrato in questo universo, è che in carcere si entra soli e si esce soli. E questo sta a significare che puoi contare solo su te stesso. E poi in particolare mi viene alla mente un aneddoto che fa capire molto di questo mondo a parte. Una volta ho sentito dire da un detenuto che si era fatto una trentina di anni di carcere a più riprese, con un curriculum criminale importante, che un altro detenuto che aveva fama di essere un detenuto pesante, degno di rispetto, con tanti anni di carcere anche lui alle spalle, però non poteva a suo dire essere considerato veramente un detenuto degno, perché aveva fatto una cosa che nessun detenuto vero avrebbe fatto, e cioè aprire una porta con la chiave al posto della gente. Poi un'altra cosa che mi ha sempre fatto sorridere in questo mondo è il distinguo tra l'essere detenuti, cioè quasi casuali abitatori del carcere, e invece carcerati, ben più importanti. Se si vuole dare importanza a qualcuno si dice no, ma lui è un carcerato.
E per finire, dolcis in fundo, Guido.
Ecco, in carcere è sempre meglio non litigare. Dopo quello che ha detto il mio collega, vista la mescolanza di etnie, il melting pot, rischi che per un litigio di trovarti di fronte 30 stranieri di varie etnie. Se proprio dovete litigare, scegliete un valdostano, che ce ne sono pochi. Ciao!
Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi rimaniamo abbollate, arrivano i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere. Da Anime Salve del 1996 ci propongono Le acciughe fanno il pallone, e io abbollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, quest'oggi una cover di Fabrizio e André. Un abbraccio a Susanna e Patrizio e a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, alla prossima, ciao!
Ciao.
Stella Maria.
balcone una bocca che mi innamora.
Le acciughe fanno il pallone, a cantare non era Fabrizio De André, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci, la sua rubrica L'ergastolano.
Chiusi per un'intera vita, in un piccolo spazio dove quel niente che capita oggi capiterà domani e dopodomani ancora. Per questo non c'è giorno in cui l'ergastolano non pensi alla morte, perché solo la morte ci può liberare dalle catene. Meglio una vita breve, con poco dolore, che una vita lunga, con infinite sofferenze.
L'ergastolano Carmelo Musumeci che ci racconta il carcere e la pena dell'ergastolo settimana dopo settimana da moltissimi anni, di concept album in concept album, dal capolavoro Non al denaro, non all'amore né al cielo, ispirato all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che De André pubblica nel 1971, ci ascoltiamo Un blasfemo.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono un'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in vento le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Un blasfemo ancora con Fabrizio De André in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra nuovamente in carcere. Vi stiamo facendo ascoltare in queste settimane un podcast realizzato dalla redazione di Re Bibbia Nuovo Complesso del GRC. Re Bibbia si racconta veramente il carcere visto da chi lo vive in prima persona. Grazie a Federica De Logu che ha realizzato questo podcast insieme a Stefano Bocconetti e ovviamente alla redazione del GRC di Re Bibbia Nuovo Complesso. Questa è la quinta puntata dedicata ai suoni e gli odori del carcere.
Quando ti hanno portato la prima volta in carcere, la chiusura del cancello alle spalle è il rumore più brutto che una persona può assaporare, se si può dire assaporare. La mattina alle 7, microfono. Giardinieri, Fabbri, cucina, scrivano, portavitto. Un microfono proprio in sezione che è assordante, ti fa svegliare e buttare giù dal letto per non riprendere più sonno.
I suoni del carcere ti ricordano sempre dove ti trovi. L'udito si adatta a riconoscere i nuovi suoni. In questa puntata di Racconti dal carcere, la redazione di Jailhouse Rock racconta i rumori e gli odori del carcere, ma anche quelli che hanno lasciato fuori. Quel suono della porta che si chiude, Fabio lo ha sentito 15 anni fa. Da allora non è ancora mai uscito in permesso e ha imparato a conoscere ogni rumore dentro.
Rumori mai conosciuti prima. La battitura delle sbarre. La battitura è battere alle sbarre della finestra per vedere se è stata segata o meno. Il blindo che si chiude è un tintennio di chiavi, di passi. La notte conosce anche i passi degli agenti che vengono a visionarti. Conosci i rumori, conosci i passi, conosci tutto.
Con alcuni rumori si impara a convivere, con altri, invece, come ci racconta Stefano, è più difficile.
I rumori che mi spaventano di più sono quelli della notte, quando ti rimbocchi le coperte e provi a chiudere gli occhi e nella tua testa rimbomba costantemente il pensiero di cosa accade fuori, di cosa ti stai perdendo, se c'è qualcuno che sta soffrendo la tua lontananza, la tua mancanza, i mancati gesti di affettività che ricevi solamente quelle poche volte al mese quando vedi i tuoi familiari o rifai la chiamata o ricevi la posta all'indomani. E la notte rimbomba tutto nella testa, quelle poche ore di sonno che ti dovrebbero permettere di affrontare la giornata all'indomani vengono disturbate da questi rumori costanti.
Ma ci sono anche dei suoni che restano fuori e ripensarci riattiva i ricordi.
Un suono dimenticato e che porti sempre nel cuore invece le feste con i tuoi familiari. Quello è un suono che non riesci a togliertelo via. I tuoi figli che ti chiamano, tua moglie che ti chiama.
Mi manca sentire la macchinetta del caffè e la mia ragazza che mi porta il caffè a letto. Quello è il primo rumore che mi svegliava la mattina. Subito dopo mi manca il rumore del carrello della spesa, andare a fare la spesa insieme e decidere cosa mangiare a pranzo e cosa mangiare a cena. Mi manca prendere la macchina e andare a fare la passeggiata giù al parco con il nostro cagnolino. Mi manca il rumore dell'autobus, della metropolitana, quando la domenica andiamo a mangiare a casa dei miei genitori. Mi manca quel rumore che era la quotidianità, che qua dentro si sono trasformati in altri rumori e in un'altra quotidianità. Parlare con mio padre al telefono, quindi il rumore delle telefonate familiari e l'avviso che mi ha sempre fatto mio padre: ricordati, studia, 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 è importante. Ecco, questo forse è l'unico rumore che mi sono portato qua dentro, perché me lo continuo a dire tramite mail.
Non ci sono solo i suoni a cambiare la percezione sensoriale delle persone detenute. Fabio e Stefano ci parlano anche dell'olfatto e raccontano quali sono gli odori del carcere.
Gli odori. Gli odori in carcere costano 4,50 euro e sono due carote, una cipolla e un pezzetto di prezzemolo. Perché se si dovesse pensare ad altri odori è meglio tapparsi il naso. Ci sono due appuntamenti quotidiani. Sono uno alle 10:30, uno più o meno alle 6:30, che è quando si passa al vitto del carcere.
La fobia quando passa quel carrello del mangiare. C'è un odore, specie quando fanno, quando cucinano il pesce. È un trauma.
E poi ci sono i profumi di fuori.
E quindi questi odori, non è soltanto il vedere o il mancare, sono gli odori che ti mancano. Ti manca veramente il profumo di un figlio, il profumo di una moglie. L'odore di zagare, è l'odore del mandarino, del fiore di mandarino.
Le distese di grano, ed è questo che mi manca, l'odore del grano che viene raccolto, l'odore dei cereali che vengono raccolti. Ora che ci avviciniamo nel periodo di raccolta, è quello che più mi manca, vedere quelle spighe e vedere quegli uccelli che dall'alto del cielo prendono e planano verso il basso per raccogliere quel chicco di grano che la metritrebbe ha fatto saltare. Parlando di questo, non posso non immergermi ora nei profumi della mia campagna, quindi nel ricordo di mio nonno, nel ricordo di me bambino che con la mia piccola zappa andavamo a costruire gli argini intorno agli alberi per poi innaffiare e far sì che durante l'arco della giornata non potesse mai mancare l'acqua agli alberi da frutto, agli aranci, ai mandarini, agli ulivi. Sto pensando in questo momento e sto anche provando quel dolore fisico al dito nello sbucciare una mandorla. La mandorla schizza e rimane il dito sotto alla pietra. Nella campagna, mentre passeggi con tuo padre, che è il vero contadino che ti ha trasmesso l'amore per la terra, nel frattempo raccogli quei frutti e li mangi lì.
Manca l'odore del mare, la salsedine, la spiaggia, le pietre, la sabbia, gli scogli, le grotte. Questo mi manca. Mi mancano questi momenti che ho fatto con i miei figli e con mia moglie fino alla privazione della libertà. Questo è quello che mi manca. E il primo permesso premio, mi auguro, quando sarà, di vedere proprio il mare. Il sogno è di vedere il mare.
Racconti dal carcere è un podcast di Jailhouse Rock, la trasmissione radiofonica di Radio Popolare ideata e condotta da Susanna Marietti e Patrizio Connella dell'Associazione Antigone.
Bellissima la quinta puntata del podcast Re Bibbia si racconta, il titolo di questa puntata è I suoni e gli odori del carcere. Continuiamo senza un ordine temporale nel nostro ascolto di Fabrizio De André, il brano che ci andiamo ad ascoltare, su cui chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock, esce come singolo alla fine del 1965.
Sulle magliette di Antigone è riportata una frase di questa canzone che veramente simboleggia la nostra filosofia. Se non son gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Qui l'ascoltiamo cantata da Fabrizio De André dal vivo insieme a Sergio Cammariere e Vinicio Capossela. Arriva la città vecchia.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi,
ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi.
Una bimba canta la canzone antica della donnaccia.
Quel che ancora non sai, tu lo imparerai solo qui tra le mie braccia.
E se alla sua età le difetterà la competenza, presto sfiderà le capacità con l'esperienza.
Dove sono andati i tempi di una volta, Sergio Nore,
quando ci voleva per fare mestiere anche un po' di vocazione.
Una gamba qua, una gamba là, confidino,
quattro personaggi mezzo a tre alta con
lì troverai là, oltre poche fa, estate vero,
a strada a cannare, a strada le donne piando di governo.
Loro cercano la felicità dentro un bicchiere,
per dimenticare d'essere stati presi per il sé. Ci sarà allegria anche in agonia, colpino forte, porterà sul viso l'ombra di un sorriso per l'abbraccio della morte.
Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone?
Forse quella che sopra il potere, una lezione.
Quella che di giorno chiami con disprezzo, specie di troia.
Quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue popoli.
Tu la cercherai, tu la invocherai, più di una notte. Di essere disfatto in ogni anno dovuto al 26.
Quando incasserai te la fiderai mezza pensione.
10.000 lire per sentirti dire vincio quando l'altro suono.
Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odore, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre umana. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, lì condannerai a 5.000 anni le spese. Ma se capirai, se cercherai fino in fondo,
la città vecchia, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Fabrizio De André. Durante la settimana ascoltateci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e mi raccomando seguiteci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita purtroppo a volte che qualcuno venga anche suonato. Noi ci risentiamo tra una settimana e l'augurio a tutti gli ascoltatori e di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnelli.